Anello ad alta voce. Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen.
Jane aveva risposto con sollecitudine alla lettera di Caroline e contava i giorni dopo i quali potesse ragionevolmente sperare di riavere sue notizie. Arrivò la lettera di Miss Bingley e troncò ogni dubbio. La prima frase la informava che si erano tutti sistemati a Londra per trascorrervi l'inverno e concludeva col rammarico di suo fratello per non aver avuto il tempo di porgere i suoi omaggi agli amici dello Herefordshire prima di partire. Ogni speranza era svanita, completamente svanita, e quando Jane fu in grado di dedicarsi al resto della lettera, vi trovò ben poco, a parte le professioni di affetto della scrivente, che potesse darle qualche conforto. Le lodi di Miss Darcy occupavano una buona parte. Ci si soffermava nuovamente sulle sue molte attrattive e Caroline vantava con gioia la loro crescente intimità e si azzardava a predire la realizzazione di quei voti che le aveva svelato nella lettera precedente. Con grande piacere aggiungeva che suo fratello era ospite di casa Darcy e riferiva estasiata alcuni progetti di quest'ultimo relativi ad un nuovo arredamento. Elizabeth, a cui Jane si affrettò a comunicare i punti essenziali della lettera, ascoltò in silenziosa indignazione. Il suo cuore era diviso tra il dispiacere per sua sorella e il risentimento contro tutti gli altri. Alle dichiarazioni di Caroline circa la simpatia del fratello per Miss Darcy non prestò fede. Non dubitava, come non aveva mai dubitato, che egli fosse veramente innamorato di Jane, e lei, che era sempre stata così ben disposta nei suoi confronti, non poteva pensare senza rabbia, senza disprezzo quasi, a quella mitezza di carattere, a quella mancanza di determinazione che ora ne faceva lo schiavo dei suoi amici intriganti e lo costringeva a sacrificare la propria felicità ai loro capricciosi voleri. Che se desiderino effettivamente che egli sposi Miss Darcy è fuori discussione, disse Jane. Ma ciò può essere dettato da sentimenti migliori di quanto immagini. La conoscono da molto più tempo di me. Non c'è da meravigliarsi se preferiscono lei, ma quali che siano i loro sentimenti, è assai improbabile che siano in contrasto con quelli del fratello. Quale sorella si prenderebbe la libertà di fare una cosa simile se non ci fosse qualche seria obiezione? Se lo avessero saputo affezionato a me, non avrebbero cercato di dividerci, e se egli lo fosse stato, non vi sarebbero potute riuscire. Presupponendo un certo sentimento, fai sì che tutti vengano a comportarsi in modo innaturale ed ingiusto, e mi rendi quanto mai infelice. Non addolorarmi con questa idea. Non mi vergogno di essermi sbagliata, o perlomeno è una cosa da poco, da nulla, in confronto a ciò che proverei se dovessi pensare male di lui o delle sue sorelle. Lasciami considerare la cosa nella sua luce migliore, nella luce alla quale mi è possibile comprenderla. Elizabeth non poté opporsi ad un simile desiderio e da allora in poi evitarono di nominare Bingley. La compagnia di Mr. Wickham fu di effettivo aiuto come rimedio contro la malinconia che gli ultimi infausti avvenimenti avevano gettato su non pochi membri della famiglia. Lo vedevano spesso e ai suoi altri meriti si aggiunse ora quello di una totale franchezza. Tutto ciò che Elizabeth aveva saputo dei suoi contrasti con Mr. Darcy e di tutto il male che ne aveva ricevuto era ora a conoscenza di tutti e sottoposto a pubblica discussione, e ognuno pensava con compiacimento quanto avesse sempre detestato Darcy prima di essere al corrente di quella faccenda. Jane era l'unica persona a supporre che potessero esservi delle circostanze attenuanti, ignote al pubblico dello Herefordshire. Il suo dolce e costante candore interveniva sempre a difendere e a fare presente la possibilità di equivoci. ma da tutti gli altri Mr. Darcy era condannato come il peggiore degli uomini. Mrs. Bennet ebbe il piacere di ricevere suo fratello e la di lui moglie, venuti come al solito a passare il Natale a Longbourn. Mr. Gardiner era una persona sensibile, dall'aria distinta, di gran lunga superiore alla sorella, sia per doti naturali che per educazione. Le dame di Netherfield avrebbero fatto fatica a credere che un uomo che viveva di commercio e da poca distanza dai propri magazzini potesse essere così simpatico e ben educato. Mrs. Gardiner, di parecchi anni minore di Mrs. Bennet e di Mrs. Phillips, era una donna amabile, intelligente, elegante e godeva di un grande favore presso tutte le sue nipoti di Longbourn. Tra lei e le due maggiori, poi, c'era un affetto del tutto particolare. Spesso Jane ed Elizabeth erano state sue ospiti in città. Il primo compito di Mrs. Gardiner, appena arrivata, fu di distribuire i regali e descrivere le ultime novità della moda. Fatto questo, le toccò una parte meno attiva. Era venuta la sua volta di ascoltare. Mrs. Bennet aveva molti torti da riferire e molte lagnanze da fare. Tutti loro ne avevano passate delle belle da quando aveva visto sua cognata per l'ultima volta. Due delle ragazze erano state sul punto di sposarsi e alla fin fine non se n'era fatto nulla. «Non ho nulla da rimproverare a Jane», continuò, «perché Jane avrebbe preso Bingley potendo. Ma Lizzie, cognata mia, è duro pensare che a quest'ora potrebbe essere la moglie di Mr. Collins, non fosse stato per la sua cattiveria. E ha fatto una proposta di matrimonio in questa stessa stanza e lei ha rifiutato». Mrs. Gardiner, a cui era già arrivata la più parte di queste notizie tramite la corrispondenza con Jane ed Elizabeth, diede una risposta evasiva alla cognata e, mossa da compassione verso le nipoti, cambiò discorso. Ma più tardi, rimasta sola con Elizabeth, ne parlò più diffusamente. «A quanto sembra, avrebbe potuto essere un buon partito per Jane», disse. «Peccato che sia sfumato, ma sono cose che capitano così spesso. Che un giovane come Bingley, così come me lo descrivi, si innamori di una ragazza graziosa per qualche settimana è così facile. Ed è così facile che la dimentichi, non appena se ne debba per caso separare, che le incostanze di questo tipo sono assai frequenti». «Eccellente consolazione a suo modo», fece Elizabeth. «Ma non fa il caso nostro. Noi non abbiamo a soffrire per un caso. Non capita spesso che l'ingerenza di amici persuada un giovane indipendente a non pensare più ad una ragazza di cui è stato violentemente innamorato fino a pochi giorni prima. Ma l'espressione che hai usato, violentemente innamorato, è così banale, così dubbia, così vaga, che mi suggerisce ben poco. Viene spesso applicata tanto a sentimenti che nascono da una conoscenza di mezz'ora, quanto ad affetti veri e profondi. Ma quanto era violento di grazia l'amore di Mr. Bingley! Non ho mai visto un'inclinazione più promettente! Stava diventando del tutto indifferente agli altri e completamente assorbito da lei. Ogni volta che si incontravano, la cosa si faceva più chiara ed evidente. Al ballo offerto da lui, offese due o tre signorine a cui non chiese di ballare, ed io stessa mi trovai a rivolgergli la parola un paio di volte senza ricevere risposta. Potrebbero esserci sintomi più indicativi. Non è forse la socialità la vera essenza dell'amore? Ah, certo, di quel tipo di amore che mi immaginavo. Povera Jane, mi dispiace per lei, perché col suo carattere non è facile che ci passi sopra in fretta. Meglio se fosse successo a te, Lizzie. Tu te la saresti cavata prima, con una risata. Ma non credi che si possa convincerla a venire a Londra con noi? Il cambiamento d'ambiente potrebbe farle bene, e forse un po' di respiro lontano da casa le sarebbe utile più di ogni altra cosa. Quella proposta fece un enorme piacere ad Elizabeth, convinta com'era che sua sorella avrebbe acconsentito di buon grado. Jane accettò con piacere l'invito di sua zia e per il momento i Bingley cessarono di occupare i suoi pensieri, non fosse stato per la speranza che Caroline non vivesse nella stessa casa del fratello, così da poter passare di tanto in tanto una mattinata con lei senza correre il rischio di incontrarlo. I Gardiner si fermarono a Longbourn una settimana e tra i Phillips, i Lucas e gli ufficiali non passò un solo giorno senza qualche impegno. Quando il ricevimento era in casa, ne facevano sempre parte alcuni ufficiali e Mr. Wickham era sicuro di essere del numero. In queste occasioni, Mrs. Gardiner, insospettita dalle calde lodi tessutegli da Elizabeth, li teneva d'occhio entrambi. Senza supporre a quel che vedeva che fossero seriamente innamorati, la loro reciproca predilezione era abbastanza chiara da farla sentire un po' a disagio. Risolvette quindi di parlarne ad Elizabeth prima di lasciare lo Herefordshire e di farle presente quanta imprudenza vi fosse nell'incoraggiare un simile sentimento. Per Mrs. Gardiner, Wickham aveva un particolare potere di suscitare favore che non aveva nulla a che fare con i suoi doni di natura. Circa 10 o 12 anni prima, quando non era ancora sposata, ella aveva trascorso un considerevole periodo di tempo in quella parte del Derbyshire da cui egli proveniva. Essi avevano pertanto molte conoscenze in comune e benché Wickham fosse stato ben poco da quelle parti dopo la morte del padre di Darcy, che risaliva 5 anni prima, era tuttavia in grado di fornirle, intorno ai suoi vecchi amici, notizie più fresche delle sue. Mrs. Gardiner aveva visto Pemberley e conosceva assai bene di fama il vecchio Mr. Darcy. Ecco dunque un argomento di conversazione inesauribile. Confrontando i suoi ricordi di Pemberley con la minuta descrizione che Wickham era in grado di darne e porgendo il suo tributo di lodi al carattere del vecchio proprietario, ella faceva la delizia dell'altro, nonché la propria. Quando seppe del trattamento inflittogli dal giovane Mr. Darcy, cercò di ricordare qualche voce sul carattere di quel signore da ragazzo che potesse accordarsi con quanto aveva saputo ora. E alla fine fu ben certa di avere già sentito parlare di Mr. Fitzwilliam Darcy come di un ragazzo molto orgoglioso, un vero caratteraccio. Puntualmente, alla prima occasione favorevole di parlarle a tu per tu, Mrs. Gardiner fece ad Elizabeth le sue cortesi raccomandazioni e dopo averle detto onestamente ciò che pensava, soggiunse: «Sei una ragazza troppo assennata, Lizzie, per innamorarti per il semplice motivo di essere stata messa in guardia. Perciò non ho paura di parlare chiaro. Vorrei che tu stessi attenta, sul serio. Non lasciarti coinvolgere e non cercare di coinvolgere lui in un legame che la mancanza di beni materiali renderebbe quanto mai imprudente. Non ho nulla da dire contro di lui». È un giovanotto molto interessante e se disponesse dei dovuti mezzi penserei che non potrebbe andarti meglio. Ma così come stanno le cose, non devi lasciarti trascinare dalla tua immaginazione. Sei dotata di buon senso e tutti noi ci aspettiamo che tu ne faccia buon uso. Tuo padre fa assegnamento sulla tua capacità di decidere e di comportarti bene. Ne sono convinta. Non vorrai deluderlo? Cara zia, la cosa si fa seria, davvero. Certamente, e la mia speranza è di indurre anche te ad essere seria. Ebbene, non è il caso di allarmarsi. Baderò a me stessa e anche a Mr. Wickham. Non si innamorerà di me se sarò capace di prevenirlo. Forse faresti altrettanto bene a scoraggiarlo dal venire qui con tanta frequenza. Quantomeno non dovresti ricordare a tua madre di invitarlo. Come ho fatto l'altro giorno, aggiunse Elizabeth con un sorriso consapevole. Verissimo, sarà opportuno evitare queste cose, ma non pensate che sia sempre qui così spesso. È grazie a voi che questa settimana è stato invitato con tanta frequenza. conoscete le idee di mia madre sulla necessità che i suoi amici si trovino costantemente in compagnia, ma sul serio, parola d'onore, cercherò di fare ciò che mi sembrerà più assennato. E ora sarete soddisfatta, spero. Sua zia le assicurò di sì, e quando Elizabeth l'ebbe ringraziata per i suoi gentili avvertimenti, si separarono. Magnifico esempio di consiglio dato su un argomento così delicato senza creare risentimenti. Mr. Collins fece ritorno nello Hertfordshire subito dopo che se ne erano andati i Gardiner e Jane, ma poiché prese dimora dai Lucas, il suo arrivo non fu di grande disturbo per Mrs. Bennet. Il matrimonio era ormai imminente ed ella si era dovuta a poco rassegnare a considerarlo inevitabile e addirittura a dichiarare più di una volta in tono maligno che augurava loro di essere felici. Il giorno fissato per le nozze era il giovedì. Il mercoledì Miss Lucas venne a farle la visita di commiato e quando si alzò per congedarsi, Elizabeth, vergognandosi degli auguri sgarbati e stentati di sua madre e sinceramente commossa, la accompagnò fuori dalla stanza. Scendendo le scale, Charlotte le disse: «Conto di ricevere spesso tue notizie, Elisa. Di questo puoi stare sicura. Ho anche un altro favore da chiederti. Verrai a trovarmi? Ci vedremo spesso nello Hertfordshire, mi auguro. È difficile che io possa lasciare il Kent per un po' di tempo, perciò promettimi di venire ad Hunsford». Elizabeth non poté rifiutare, benché si ripromettesse ben poco piacere da quella visita. «Mio padre e Maria verranno a trovarmi in marzo», soggiunse Charlotte. «Spero che acconsentirai ad essere del numero. Ti assicuro, Elisa, che mi farai non meno piacere di loro». Il matrimonio fu celebrato. Usciti dalla porta della chiesa, la sposa e lo sposo partirono per il Kent e tutti ebbero da dire e da ascoltare ciò che è d'uso in tali circostanze. Ben presto Elizabeth ricevette notizie dall'amica. La loro corrispondenza divenne frequente e regolare, come era sempre stata. Che fosse altrettanto spontanea era impossibile. Elizabeth non poteva mai rivolgersi a lei senza sentire che tutto il calore della confidenza era svanito, e se aveva deciso di non rallentare il ritmo della corrispondenza era per un riguardo al passato più che al presente. Le prime lettere di Charlotte furono ricevute con gran trepidazione. Non poteva non esserci una certa curiosità di sapere in che modo avrebbe parlato della sua nuova casa, come avesse trovato Lady Catherine e fino a che punto avrebbe osato dichiararsi felice. Ma una volta lette le lettere, Elizabeth dovette accorgersi che Charlotte si esprimeva su ogni punto esattamente come era prevedibile. Scriveva in tono vivace, sembrava circondata di comodità e non nominava nulla di cui non avesse a fare le lodi. Casa, mobilio, vicini, strade, tutto era di suo gradimento. E i modi di Lady Catherine erano assai amichevoli ed accattivanti. Era la stessa rappresentazione, intelligentemente ammorbidita, che Mr. Collins aveva dato di Hunsford e di Rosings, ed Elizabeth sentì che avrebbe dovuto aspettare di andarci in visita per conoscere il resto. Jane aveva scritto poche righe a sua sorella per annunciare il loro felice arrivo a Londra, e quando le riscrisse, Elizabeth sperava che sarebbe stata in grado di darle qualche notizia dei Bingley. La sua impazienza per questa seconda lettera venne premiata, come lo è di solito l'impazienza. Jane era stata a Londra una settimana senza né vedere né sapere nulla di Caroline. Ella si spiegava la cosa, comunque, supponendo che l'ultima sua lettera, spedita da Longbourn all'amica, fosse andata incidentalmente persa. «Nostra zia», proseguiva, «dovrà recarsi domani in quel quartiere della città ed io coglierò l'occasione per fare una visita in Grosvenor Street». Riscrisse dopo esserci stata ed avere visto Miss Bingley. «Caroline non mi è sembrata in forma», erano le sue parole, «ma è stata molto lieta di vedermi e mi ha rimproverato di non averla informata della mia venuta a Londra. Avevo ragione, dunque. La mia lettera non le è mai arrivata. Naturalmente le ho chiesto notizie di suo fratello. Sta bene, ma è così impegnato con Mr. Darcy che non lo vedono quasi mai. Ho saputo che Miss Darcy era attesa a cena. Spero di poterla vedere. La mia visita non è durata a lungo perché Caroline e Mrs. Hurst dovevano uscire. Credo che verranno presto a farmi visita. Elizabeth scosse il capo su quella lettera. Ne aveva tratto la convinzione che soltanto il caso avrebbe potuto rivelare a Mr. Bingley che sua sorella si trovava in città. Passarono 4 settimane e Jane non seppe nulla di lui. Faceva sforzi per convincersi di non esserne dispiaciuta, ma non poteva più restare cieca di fronte all'indifferenza di Miss Bingley. Dopo averla aspettata in casa tutte le mattine per 15 giorni ed averle trovato ogni sera una nuova scusa, finalmente la visitatrice era comparsa, ma la brevità della visita e, ciò che più conta, il mutamento dei suoi modi avevano fatto sì che Jane non potesse più continuare ad ingannarsi.
Claudia Giannotti ha letto Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.